Un saluto a tutte e tutti, questa è Block Notes, appunti di contemporaneità, informazione, approfondimento, analisi, storie, insomma, un momento di, così, di immersione in quello che avviene, spiegato magari un pochino meglio. Questo è l'episodio numero 15 di Block Notes, in diretta come sempre su Radio Città Aperta il giovedì alle 22 e poi ovviamente in podcast su www.radiocittaaperta.it e fra poco anche su altre piattaforme, torneremo insomma su altre piattaforme. L'episodio numero 15, l'eterno ritorno del privato, questo è il titolo dell'episodio numero 15, perché infatti parleremo di privatizzazioni. Privatizzazioni, una parola che da un certo punto di vista, espressa qui in questo paese, fa venire quasi i brividi, quasi una parola che fa paura, perché le privatizzazioni sono state insomma un'esperienza che questo paese ha già vissuto e che per molti analisti ha segnato un momento di forte poi conseguenza regressiva per quello che riguarda diciamo l'impianto economico e strategico del paese, no? Si è privatizzato negli anni 90, negli anni 2000, sono stati un po' qualche modo svenduti gli asset economici e industriali del paese, questo poi si è scoperto essere stato un errore e adesso si ricomincia, o almeno sembra. Ad aiutarci in questo, così, in questo viaggio attraverso questa nuova fase di possibili privatizzazioni è il giornalista Michele Lilla. Ci sei, Michele?
Buonasera Alessio, buonasera.
Michele Lilla, che è la terza volta che interviene a Block Notes. Quindi diciamo che alla terza volta si diventa in qualche modo così iscritti al grano. Sto scherzando. Grazie per la tua disponibilità ogni volta, è un piacere. È una puntata che tra l'altro hai proposto in qualche modo tu. È un tema che stai seguendo, diciamo, dal punto di vista della tua attività, diciamo, professionale, oltre a Block Notes ovviamente, e perché è un argomento interessante, un argomento che merita. Per me la parola privatizzazione, Michele, riporta alla mente quella fase molto lunga in cui, diciamo, governi di centrosinistra insieme anche a governi di centrodestra, in particolare, cioè governi di centrodestra, cioè quelli di Berlusconi, perché ai tempi erano quelli, quindi governi di centrodestra, però in particolare governi di centrosinistra si sono resi, diciamo così, si sono resi protagonisti di questa stagione di vendita / svendita di asset strategici del paese per poi ritrovarsi, scusate il colpo di tosse, anni dopo a dire porca miseria, abbiamo venduto tutto e adesso sembra che in qualche modo si ricominci. È così, non è così? Insomma, accompagnaci, facci entrare un po' dentro l'argomento.
Diciamo che una via di mezzo, nel senso che non c'è rimasto molto appunto dalle ultime vendite e quindi anche trovare i 20 miliardi che la Premier Meloni ha promesso di trovare in tre anni è difficile, insomma, andiamo a fare i conti, capito? Questo è proprio, anche se non sono mai stato una cima in fare i conti, però questi sono più che altro dei conti anche nella vista del futuro e si possono fare anche facili, insomma. Che dire, partiamo da quello che è il disegno che la Premier, secondo me, ha fatto, anche ha detto in questi ultimi mesi, anche per parlare positivamente. Lei ha detto che lo Stato può indietreggiare dove la sua presenza non è necessaria, mentre deve avanzare quando la sua presenza è necessaria. Ok?
E già partiamo... questa è un'affermazione importante.
Questo, diciamo, è il succo di quello che è il suo discorso dei 20 miliardi da trovare in tre anni. Poi ci domanderemo altre cose e torniamo. Ora vediamo quali sono il tesoro da cui possiamo ricavare, no? Dove la presenza dello Stato può avanzare o tornare indietro, no? Indietreggiare, ecco, però indietreggiare incassando, questo è la vulgata, insomma. Alla fine parliamo di nella borsa di Milano, del 30% più o meno del valore della borsa di Milano, 225 miliardi per ben 14 società. Ora, se vuoi te l'elenco.
Le elencale anche per capire cosa intenda la Premier Meloni
13
per
società, scusa.
Perché diciamo che già diciamo, la citazione della Premier Giorgia Meloni, con cui hai aperto in qualche modo la puntata, è interessante. Lo Stato deve indietreggiare dove la sua presenza non è necessaria. Qual è il criterio? Sentiamo queste società in cui lo Stato sembra essere, diciamo, meno necessario che altrove.
Diciamo che non sappiamo cosa ritiene necessario o non necessario la Premier, ecco, questo possiamo fare un'ipotesi, perché poi entrare nella testa è impossibile, insomma, di qualsiasi persona. Però partiamo dall'elenco, così capiamo dove siamo, no? I 225 miliardi di valore, quasi più del 30% della borsa di Milano, sono in Banca Montepaschi, Enav, Enel, Eni, Fincantieri, Leonardo, Italgas, Poste Italiane, Raiway, Saipem, Snam, ST Microelectronics, Terna. Queste sono le 13 società, diciamo, le grandi società quotate in borsa di cui lo Stato detiene, diciamo, la maggioranza, a volte maggioranza relativa, altre volte maggioranza, diciamo, queste società da cui si potrebbe fare incassi, se poi non consideriamo altre 6 che sono Amco, Ferrovie, Invitalia, Cassa Depositi e Prestiti, RAI, SACE e altre, in cui non sono quotate in borsa ma che hanno alcuni strumenti finanziari quotati in borsa. Faccio un esempio di Ferrovie, che è una di quelle società da cui si potrebbe incassare, che ha quotato in borsa, è una delle società di reti con la Lombardia, ma sono piccole società, insomma, che ha delle quote, ma sono discorsi finanziari che vanno anche poi a impicciare la difficoltà e l'essere complicato di alcuni dossier da cui si può incassare, no? Poi, se vogliamo andare, iniziamo dalla prima, Banca Montepaschi, in realtà il nostro Stato ha messo dentro tanti soldi per risanare una delle banche più, cioè forse la banca più storica che abbiamo sul nostro territorio, l'ha risanata, poi a un certo punto ci ha messo miliardi dentro in questi anni, l'ha risanata, a un certo punto ha venduto, no? Giorgetti se ne è fatto capo di questa vittoria, tra virgolette, di aver riportato in vita Montepaschi e di aver rimesso il 25% sul mercato, che ha ricavato 900 milioni di vendite. Ecco. Quindi questa già è una privatizzazione che è avvenuta, un pezzo di privatizzazione che è avvenuta nel tempo. Poi ci sono, come dire, c'è una certa strategicità, ok? Perché ho tirato fuori la questione della borsa, no? Perché la stessa Premier negli ultimi mesi, quando ha tirato fuori sempre lo stato di salute della nostra economia, ha sempre detto: guardate, la borsa di Milano va alla grande, facciamo grandi numeri, no? Giusto, se non mi sbaglio, ha sempre portato questa tesi avanti. Ovviamente le partecipate pesano per il 30% della borsa, è poi una borsa molto interessata dai bancari e dagli assicurativi, che sono andati molto bene, cioè comunque con il rialzo dei tassi di interesse, insomma, poi non stiamo qui a fare una puntata sulla borsa, però anche se vanno bene, sì, ok, hanno fatto tanti dividendi, se vai a togliere però, se vai a vendere ora, alcune stanno sopra, alcune stanno sotto, andresti a perdere poi in prospettiva in uno stato, che in una nazione che magari inizia ad avere una crescita, come ci auguriamo tutti, che poi perdi dividendi e magari non ti è convenuto nel medio e lungo termine togliere alcuni pezzi importanti, capito? Quindi bisogna fare attenzione a dove si mettono le mani, anche per una questione di strategicità.
E proprio questo è il problema
specifico.
Scusa, ti interrompo. Proprio questo è il problema, Michele. Proprio il problema della strategicità, perché poi uno, una volta che ha privatizzato, poi, diciamo, tornare in possesso degli asset diventa complicato. È una situazione che poi determina un problema, no, di perdite economiche. Ci sono degli esempi importanti di questa cosa, no? Adesso viene in mente, ad esempio, l'Italia. Cioè, ci sono stati degli esempi che hanno raccontato come la privatizzazione, la messa sul mercato di alcuni asset, oltre a far perdere il controllo da parte dello Stato su strutture centrali nella gestione del paese. Mi viene in mente adesso di quelli che c'erano, tu non lo so, le ferrovie o comunque un pezzo dell'Eni, per carità, sono quote, no?
Per esempio la questione dell'Eni esiste, e anche lì è strategico, cioè, siamo ai limiti, nel senso che ENI, la partecipazione statale è del 32,3%, ok? Non può scendere di molto, ok? Quindi possiamo vendere poco rispetto a quando, nel senso, altrimenti lo Stato non sarebbe più decisivo nella decisione del Consiglio di amministrazione. Quindi perderesti tutto, cioè, come dire, è comunque una di quelle società, cioè il cane a sé, non possiamo fare a meno geopoliticamente, anche da un punto di vista proprio cinico, non possiamo fare a meno del cane a sei zampe, cioè l'Italia, Eni è il player probabilmente più importante che ci abbiamo nel settore energetico nel mondo, quindi capisci che è anche una questione nazionale, tra virgolette, quindi non credo che toccheranno. Almeno tra le prime cose che toccheranno, dove andranno? Andranno dove le quote sono alte. Poste Italiane è alta, cioè Poste Italiane è stato aperto, diciamo, l'idea di iniziare a mettere sul mercato da Berlusconi. Non si incassò molto, però la quota è molto alta. Siamo intorno al 64,7% Poste Italiane. Di cui metà, più o meno metà, sta al Ministero e l'altra metà sta a Cassa Depositi e Prestiti, e lì si potrà incassare, capisci, in questo senso qua. Sicuramente sarà uno dei primi movimenti che andranno a fare. Però nello stesso caso Poste ti ha dato comunque alti dividendi, non so se converrà poi disfarsi di quel tipo di pacchetti così azionari, insomma. Poi ci sono situazioni che non toccheranno sicuramente, come può essere Fincantieri, anche se la quota è molto alta, proprio per la sua strategicità, non so se mi sono spiegato. In questo senso qua.
Certo, però non vai avanti, approfondiamo meglio l'argomento, perché a me rimane il dubbio, ma qual è il criterio? Ma innanzitutto direi, qual è l'obiettivo? Questi 20 miliardi, ecco. No?
Questi 20 miliardi. Esatto, è proprio lì, è una delle domande che ci dobbiamo fare, secondo me, è proprio che cosa si vuole fare con gli incassi. Ok? Cioè, andiamo a incassare 20 miliardi in 3 anni. Che cosa ci facciamo con questi 7 miliardi più scarsi all'anno che andiamo a recuperare? Cioè, se ci andiamo a togliere magari delle reti importanti, o ci andiamo a mettere magari minoranze per in numeri pericolosi in alcune società strategiche, come quale può essere Enel, che è praticamente elimini, non si può scendere più sotto, l'Enel è al 26,3%, non si può scendere, altrimenti con Enel non ci puoi più mettere praticamente... come se fossi un socio quasi minoritario, non so se mi sono spiegato.
È chiaro.
Non dico minoritario, però la governance sarebbe stata più difficile. Poi sono cose che sicuramente i governi lo fanno, perché poi fanno le nomine, sai, ti ricordi poco tempo fa, quando una delle prime dei primi appuntamenti del governo era le nomine delle grandi partecipate.
Ricordo molto bene.
No, se vogliamo un po', alla fine gli ENI potrebbero scendere di 4 punti, mettiamola così, facciamo un po' di conti, no? E tu incassi 2 miliardi, con quei 2 miliardi che tu incassi da ENI, se li vai a mettere, che ne so, nella scuola, oppure dove, nel debito, faccio un esempio, no? Due possibilità, oppure per andare a risanare il debito, cioè il debito pubblico. Andarla a mettere nel debito pubblico, per conto mio, sembra come bruciarli, perché non è così che vai a abbattere il debito o altre cose, ma con la crescita. Invece hai bisogno di investimenti. Ok, questo se, perché quello che dicevi tu è importante, cioè dov'è la visione? La visione ci manca, nessuno ce lo dice.
Io ho letto, diciamo, quando tu mi hai proposto la puntata, sono andato un po' a informarmi oltre quello che è, diciamo, le cose conosciute così a grandi linee. E c'erano delle simulazioni che indicavano come, nel caso di riuscita positiva di questo, quindi completamente, no? Cioè tutti i 20 miliardi messi sul mercato entrano effettivamente, ci sarebbe. Cioè, il risultato più importante sarebbe una diminuzione del debito pubblico di circa un, insomma,
no, faccio prendiamo i numeri perché tanto sono facili, sono tondi. Noi paghiamo nel 2023 lo Stato italiano ha pagato di interessi sul debito, quindi solo interessi sul debito, 81 miliardi di euro. Okay. Noi possiamo incassare 20 massimo, ma diciamo 15, non ci paghi, cioè ti rendi conto. Quindi dovresti investire, faccio l'esempio di Ferrovia, che poi è un po' la mia, il mio cucciolo su questo tipo di cose che siamo. Cioè, i treni, che fai? Vendi Trenitalia ma ti tieni la rete? Allora, se così è e tu prometti poi ai player privati che possono venire sul territorio a fare mercato, no? Di investire nella rete, ma ti servono no, non certo quei 3-4 miliardi che prendi dalla vendita per poter fare degli investimenti sulla rete che permettano ai player di creare un mercato competitivo e funzionante, tra virgolette, dove Trenitalia non fa più quello che fa oggi. E dove poi Italo, che cambia proprietà proprio in questo anno, diventa di MSC, che è uno dei giganti della logistica mondiale, capisci che è quello è la questione. Però puoi prendere 3-4 dalla vendita degli asset di Trenitalia, investi sulla rete, potrebbe magari migliorare tutto il sistema, per esempio. Quello può essere interessante, ma sprecarli nel debito pubblico la vedo come, cioè nella spesa corrente magari non serve a nulla, insomma, se non a fare un po' di campagna elettorale, ecco.
È molto interessante questa cosa, leggendo i vari titoli che raccontano, insomma, di questo tentativo, di questo progetto politico-economico, ma anche, come tu hai usato una parola, la parola magica, no? La parola di geostrategico, cioè geoeconomico, nel senso, allora, leggo soltanto privatizzazioni, obiettivo 20 miliardi, privatizzazioni, si potrebbero ottenere ricavi di tot miliardi nei prossimi anni. Ma io non ho letto, se non tratteggiato, proprio questa cosa qui, no? La visione, ok? Viviamo in una fase storica in cui, ad esempio, il tema delle risorse energetiche è drammaticamente centrale, sia per la questione dei cambiamenti climatici, ma sia per la questione dell'evidenza, la guerra fra Russia e Ucraina, oppure...
Ma la visione forse la possiamo vedere in quello che è successo lunedì.
Cos'è successo lunedì?
Oggi è, ricordiamo, visto che magari qualcuno lo ha sentito, oggi è 1 febbraio, no?
Sì.
Qualche giorno fa a Roma c'è stato il vertice Italafrica.
Okay.
No? Italia-Africa.
Ok.
Loro hanno scritto proprio Italafrica con una sola centrale. Ok. Avevano anche una spilla argento, non so, che avevano gli ospiti, le delegazioni, con una, andatela a vedere, gli ascoltatori, a trovare le foto, che sembrava una quella di Avengers.
Non so se Avengers. Forse è ispirata a quella, che ne so.
Non lo so, può darsi, guarda, non lo so. Vabbè, comunque, è lì la nostra premier ha indicato quello che è un po' l'idea dell'Italia, no? Che vorrebbe fare da regia, da partner per i paesi africani, per diciamo una sorta, no, collaboriamo, facciamo economia, vi diamo formazione, tecnologia, e in cambio ci date energia, no? Terre per coltivare, magari e voi non venite troppo così, magari venite formati, vi abbiamo formato, qualcuno si è un po' arrabbiato, qualcun altro meno, però lì forse c'è una visione, ma è dettata da alcuni dei soggetti di cui stiamo parlando stasera, in un certo senso. Perché in quei territori ci sono le nostre avanguardie, sono queste società. Perché, come ha detto il ministro Tajani, Cassa Depositi e Prestiti aprirà degli uffici a Lagos, in Kenya e in Ghana, no? Quindi cioè, in Nigeria, cioè, in Kenya e in Ghana aprirà dei posti là. Eni è già presente in Africa, e non ti dico, magari tu ricorderai della Maxi Tangente da un miliardo,
come no, sempre Nigeria, vicende, no? Costruttive, no? Questo paese è costellato da questi problemi.
Ricordiamo che la crisi in Mozambico dell'anno scorso ha creato problemi a Saipem, che ha delle concessioni nel nord del Mozambico dove ci sono delle cose sul gas, e Saipem, che è una delle 13 di cui lo Stato detiene il 31,1%, è scesa in borsa tantissimo, ha rischiato, è uno degli azionisti di Saipem, è la stessa Eni, per dire. Poi, per dire quante sono strategiche queste cose, Enel ha investito tantissimo in Nord Africa per l'energia alternativa, oppure per il gas, parlando di accordi con l'Algeria. Ricordiamo che deve passare un elettrodotto dalla Tunisia, le Elmad si chiama, se non mi ricordo male, e la firma su quell'elettrodotto è di Di Maio, ricordiamo sempre, quindi il buon Di Maio ha fatto anche cose buone. Quindi c'è, cioè, la strategicità di queste società che noi vogliamo privatizzare, cui Giorgetti, no, ministro dell'economia, promette che si starà attenzione a farli a far comprare anche piccoli risparmiatori, ricorda quasi la volontà di far comprare i titoli di Stato agli italiani, no? Questa cosa qua, no? Il debito agli italiani, un po' come i giapponesi, ma noi non siamo in Giappone, non abbiamo la stessa industria giapponese, non so da chi lo senta questa cosa, non è mia, ma ci credo anch'io. E quindi sarà difficile sostenere. Poi ci sono, che ne so, Rai Way, che è un'altra che si può, cioè, che non è strategica, ma fa parte anche di della Rai, del contesto un po' di rendere sempre più manipolabile l'informazione che poi dovrebbe essere pubblica e libera. La visione non la vediamo, ma magari loro sanno qual è. Capisci? Tendono a tenercela un po' annebbiata in questo senso.
Ma questo è un problema, però, perché si sta parlando. Allora, domanda, anche sensazione, Michele: è annebbiata, la tengono annebbiata o non c'è? O non ce l'hanno manco loro chiara? Secondo te, così?
Non lo so, un po'. Cioè, un po' è difficile anche capire, prendere certo tipo di decisioni. E un po' non ce la vogliono far vedere. Perché giustamente vogliono farcela vedere all'ultimo momento, insomma. Però più che privatizzare, io liberalizzerei, che è diverso, cosa che questo governo non vuole fare. Concessioni, balneari, taxi, tutte queste cose qui non vogliono farle. Secondo me questo paese ha bisogno di crescita in un'altra maniera, non certo per incassare vendendo piccoli pacchetti azionari, il 4% di quello, il 20% di quell'altro, capisci? Mi sembra un po' astruso, insomma. Da cittadino la mia domanda è: diteci prima che volete fare con questi soldi, altrimenti non si vende nulla. Non so se mi sono spiegato.
Che è quello che sarebbe giusto anche all'interno di un sano rapporto di rappresentanza. Ma
prometto che la domanda che farò a quando mi troverò a parlare di questa cosa, insomma, più che cosa volete liberarvene, ma che cosa volete fare con i soldi, ditecelo prima, altrimenti no.
Chi naturalmente l'opposizione, no, forse anche un pochino così, diciamo, strumentalmente, perché poi cioè, non è che per esempio il PD sia un partito estraneo, no, a tentativi di liberalizzazioni, privatizzazioni, tutt'altro. Però
il partito che diceva che si era comprato una banca,
sì, che poi è proprio no, non è, vabbè, comunque
no, erano loro che volevano, cioè, abbiamo una banca che era sempre tipo MPS, una cosa,
esattamente quello stavo dicendo. Comunque non creiamo confusione, perché la vicenda è un argomento un po' complicato.
No, era per scherzare, sai, questo è da mattina.
Sì, per carità, è tardi, la prima puntata in diretta va tardi, infatti ti avevo detto, avevo dato l'illusione, ti chiamo prima e la registriamo, invece no, le ore piccole.
Ma non per quello, sai, si drammatizza sempre, dove tutti questi soldi, questi numeri astrusi, digitali.
Dopo aver anche avuto il piacere di incontrare l'onorevole Pozzolo, no? Oggi... Oggi pomeriggio, questa è un'altra storia, ne parleremo anche di quella,
No,
forse.
è stato un inseguimento più che un incontro.
L'inseguimento che ha messo in mostra tutte le mie difficoltà fisiche del momento, perché io non trovo modo. Comunque, chiudiamo questa parentesi. Allora, l'opposizione, no? L'opposizione parlamentare, quindi PD, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Azione, AVS, mi sa che sono finiti questi. Cosa dice? Cioè, dice privatizzazioni giuste, sbagliate, cioè, quali sono le posizioni, se ci sono delle posizioni definite? Perché mi sembra tutto un po' magmatico, cioè, anche a livello di opposizione, Michele, io ho letto delle dichiarazioni più basate su opporsi all'intento, cioè io dico, che ne so, Forza Juve, allora tu in automatico, visto che sei la mia opposizione, dici no, Forza Inter, ma non perché tu pensi veramente che l'Inter ti faccia piacere che vinca lo scudetto. Quindi, cioè, non ho visto un'analisi, anche, diciamo, no, le privatizzazioni no, perché non, questo non l'ho visto, cioè, oppure piuttosto che privatizzare investite, o no? Cioè, quali sono le posizioni
Bravo,
in campo?
questa già sarebbe una proposta, nel senso che è proprio lì, non c'è una visione né da una parte e né dall'altra, perché noi stiamo guardando tutte queste privatizzazioni, ma non vediamo quello che è il vero elefante nella stanza, che sono dove quelle grandi società, quelle grandi situazioni, quelle grandi società industriali che fanno, è l'altro contrappeso, cioè, come voglio dire, c'è la questione Ilva. Ilva è una questione enorme, non so se mi sono, cioè,
Sì.
è enorme, si parla di acciaio, si parla della nostra capacità produttiva in assoluto, capisci? Cioè, noi abbiamo circa 10 milioni di tonnellate di fabbisogno all'anno, 10 milioni, insomma, tantissimo, e solo Ilva ne farebbe un terzo, no? E quindi c'è tutto questo discorso. Poi abbiamo messo soldi, cioè, come in tante cose che poi abbiamo, quanti soldi abbiamo messo nella compagnia aerea? Per dire, potevamo privatizzare, l'hanno privatizzata, l'abbiamo svenduta così. Le cose, mi sono un po' perso in questa situazione qui, perché
No, 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 l'esempio che fai è quello che ho fatto io prima, ma...
no, volevo arrivare al discorso, mi sono ricordato, il discorso di oggi, no? Alla botta e risposta fra il ministro Urso e Stellantis.
Ah, vai, è interessante pure questo, è un aspetto interessante anche
No,
questo.
perché lo Stato gli ha detto entriamo lì, perché torniamo al punto, al primo, no? Dove possiamo salire, dove è necessario, che ci possiamo comprare. E questo sarebbe. Cioè, saliamo in Ilva, ci mettiamo a produrre acciaio con Acciaierie d'Italia, con lo Stato dentro e senza partner industriale, e poi pretendiamo da Stellantis una quota azionaria per entrare come la Francia nella governance. Cioè, questo sono detto oggi. Loro vogliono, vi diamo 1 miliardo, insomma, vi diamo 1 miliardo di incentivi, però ci aprite pure le porte del CDA, entriamo con una quota, no? Ci vendete una quota.
Che sarebbe, quindi diciamo che, allora, ok, quindi tornando alla frase con cui abbiamo aperto la puntata, allora Stellantis sarebbe invece è un luogo, no? Diciamo così, dove la presenza dello Stato è necessaria e deve avanzare? Perché Stellantis sì, per tutelare la ricaduta occupazionale, immagino, e Ferrovie dello Stato no, perché magari fra 10 anni Ferrovie dello Stato privatizzata in parti, non so, cioè percentuali più o meno ampie, avrà lo stesso problema, perché il privato si comporta sempre allo stesso modo, Michele, non so se sei d'accordo su questo. Il privato deve fare profitto, e questo non è che gli puoi dire.
Autostrade, per esempio.
Il privato deve fare profitto, e fare profitto, no, uno deve massimizzare il guadagno e minimizzare le perdite.
Per le ferrovie, per quello dico, tu devi tenerti la rete.
Ma non solo
Sostanzialmente.
la rete, perché se a un certo punto per massimizzare il profitto e minimizzare le perdite si decide che, per esempio, non so, dico a caso, in Valle d'Aosta, totalmente a caso sto dicendo, non conviene più mandarci treni, lì chi abita in Val d'Aosta non c'ha più i treni, c'ha meno treni. Questo fa il privato, perché ragiona in modo in modo, diciamo,
Quindi mi stai dicendo che già in Basilicata non ho, in treno non ci arriverò, cioè arrivo con un treno al giorno praticamente, se ci voglio arrivare da Roma, non ci arriverò mai più.
No, però ho capito che intendo, cioè allora
Sì,
non cap a questo punto torno al tema, credo di aver capito che sia il tema principale del tuo ragionamento, la visione, no? Qual è la visione? Allora, per questo ragionamento lo Stato dovrebbe entrare in tutte le aziende ospedaliere private, perché comunque la sanità è un asset strategico in cui lo Stato deve avanzare ed è evidentemente deficitaria rispetto al servizio pubblico che deve, no? Giusto,
No,
cioè.
basta, là basta incrementare, là è un esempio in cui basterebbe dare al pubblico quello che è, cioè, e non, come dire, se l'anno è un po' una prova di forza, cioè nel senso che se l'anno è pronto a chiudere stabilimenti, che sono rimasti 3, 4, quando ne sono rimasti ancora, a chiudere e andarsene, e noi non facciamo più le auto, questa era. La questione è, saremo costretti, gli incentivi già vanno alle auto straniere, cioè, perché se tu metti l'incentivo sull'elettrico, è l'unica elettrica che fa Stellantis, è la 500, non so che altra elettrica fa. Come fai a accettare Stellantis la questione di 1 miliardo di incentivi, se magari la quota della 500 su quel miliardo è 10%, quindi sono solo 100 milioni, no, che entrerebbero attraverso questa cosa. Capisci? Stellantis in questo libero mercato, il capitalismo globale, essendo una multinazionale con sedi varie fra Olanda e in realtà la testa in Francia, ormai se ne va dall'Italia. Noi magari, se fossi io, cioè, in una visione mia, a quel punto inviterei i giapponesi a produrre K-car in Italia. Magari con tutti i bulloni di Stellantis. Non so se mi sono spiegato. Cioè, la visione è vedere quello che puoi fare dopo.
Ti sei spiegato perfettamente e quello che sta emergendo in maniera sempre più chiara, spero anche per chi ci ascolta, capisco che il tema sia complesso, ma in realtà è un tema anche molto semplice. Provo a minimizzarlo, provo proprio a banalizzarlo quasi, vediamo se la pensi come me o no. Allora, tu diciamo sei lo Stato, no? E hai una serie di beni, ok? Che diciamo, certo, in tempi di spending review, no, di bilanci che devono comunque essere sempre mai col meno davanti, no? Non è che, però tendenzialmente l'obiettivo dello Stato attraverso i beni a sua disposizione è quello di offrire servizi alla popolazione, no? Questo lo possiamo dire come assunto, giusto? Se vuol dire così.
Certo, certo,
Ok.
certo. Ma è quello deve essere, no?
Quindi tu c'hai una serie di asset, all'inizio ce l'hai quasi tutti, cioè c'hai le infrastrutture stradali, le ferrovie, c'hai la compagnia di bandiera, c'hai le aziende che sono statali, c'hai l'ILVA che è tua e fai l'acciaio in vari posti d'Italia, c'hai alcune aziende che producono, no. Poi piano piano si fa largo con forza, anche perché poi i conti non tornano, il debito pubblico aumenta, forse anche per gestioni, non so, non, però questo, l'idea che il mercato, no? La famosa mano invisibile di Adam Smith, io me la ricordo ancora, no, ai tempi dell'economia politica all'università, no, il mercato livella e genera, no? Genera alla fine profitto e genera equilibrio. E quindi tu inizi a dire, vabbè, allora mettiamo questi asset sul mercato perché è interesse del privato gestirli al meglio. Facciamo una prova, adesso io sto facendo così, sto volando con la fantasia. Io sono lo Stato e metto sul mercato, facciamo una prova. La compagnia aerea, ok, e piano piano se la compra un privato. E questo privato che fa? Giustamente dice, io ci devo guadagnare. Per guadagnarci devo massimizzare i profitti, come dicevamo prima, minimizzare le perdite. Allora, continuo nella mia metafora di prima, no? Che ti ha suscitato un brivido, per il tuo prossimo viaggio a casa in Basilicata. Dice, vabbè, compagnia aerea, dice, sai che c'è gli aerei che vanno, non so, in... in Friuli Venezia Giulia non...
Vabbè, lo fanno già in Sardegna e Sicilia,
non sono convenienti, quattro tratte al giorno ne facciamo una sola, si risparmia, si investe di più per tratte più turistiche, no, magari, oppure, però quella fetta di popolazione che deve andare e fare su e giù, non so, fra dico per dire Roma e Trieste, si trova che ha una sola tratta al giorno, no? Oppure deve fare 18 e inizi piano piano a erodere. Quindi a un certo punto l'obiettivo di quell'asset, di quell'altro asset, di quell'altro asset, non è più il benessere della collettività, ma è l'accumulazione di profitto e la minimizzazione della perdita. Una volta un nostro collega un po' più grande di noi, parlando, no? Proprio qui dalla radio dove sto andando in onda con questa puntata, questo episodio numero 15 di Block Notes Radio Città Aperta, parlando mi disse, tecnicamente da un certo punto di vista la sanità, per essere veramente, diciamo, centrata rispetto ai suoi obiettivi, dovrebbe avere la possibilità di essere in perenne deficit.
In un certo senso è perfettamente
ragione. E io li ripeti, dissi vabbè, dai, questa è un'affermazione ideologica che tu... E poi pensandoci bene, in realtà non è così sbagliato.
Noi un po' di deficit abbiamo fatto pure quest'anno. Cioè,
no, vabbè, noi il deficit lo facciamo sempre, però non lo facciamo, noi facciamo deficit, ma non incrementiamo i servizi. Questo è un po' un problema.
No, nel senso che sulla sanità bisogna vedere quali sono le priorità per una nazione, come piace chiamarla la Premier. Non più come la Repubblica, insomma. Cioè, la sanità è la priorità con l'istruzione, no? Sono due cose che da cui non si può prescindere per una società libera. Quindi su quello, sanità e istruzione, è normale che bisogna, non si può fare, cioè si deve fare buona scelta della spesa, ma non si può fare, no? Non si può tenere il braccino corto, capito? Anche perché poi nella sanità, la sanità è un casino, perché la sanità è regionale, quindi ci sono 20 sanità, cioè, è tutto su quello, non saprei neanche che dirti, perché è talmente un casino, è così, ma io sono convinto che debba essere pubblica, e deve essere al 100% pubblica, e il privato dovrebbe difficilmente poter entrare in competizione con il pubblico, non so se mi sono spiegato, cioè, il privato è privato, ma non ci deve essere una competizione, perché il pubblico deve essere prioritario sempre. Però questa è molto ideologica, ed ho tutto, sono perfettamente d'accordo con l'affermazione del tuo collega, insomma, quindi del collega, quindi questo è sulla sanità. Sulla questione dei treni, io sulla questione dei treni sono forse l'unico dove interverrei, cioè che non sono d'accordo con te, perché in Italia non esiste un mercato concorrenziale dei treni, esiste un monopolio. Forse la mia affermazione è forte, non lo so se è forte, ma Trenitalia fa praticamente quello che vuole, e non si occupa di quello che si dovrebbe occupare, attraverso poi le società che gestiscono il traffico, alcune, tipo, immagino quello che è il servizio che in alcune zone della Lombardia mi porta la Lombardia, la ricca Lombardia, no? Trenord, che poi c'è Trenitalia, c'è dentro. Quindi io lì aprirei il mercato e terrei la rete, però con forza, cioè una parte anche dei treni magari sì, però con forza, cioè, aprirei al mercato e magari porterei... anche perché entra, ti ripeto, Italo è stata comprata da MSC, che è un gigante, e che non lo so se vuole fare, ci si metterà d'accordo, faranno, non lo so, non voglio essere, però vorrei essere ottimista, e spero che voglia dare un buon servizio e ampliare la clientela, e quindi non mettersi sempre in fila sui binari e aspettare che Trenitalia fa quello che deve fare. È una colpa anche del fatto che le nostre infrastrutture sono piene, stracolme, e non danno comunque, cioè, i biglietti dei treni sono aumentati tantissimo, quasi inaccessibili, dei treni veloci, non so se mi sono, e ce ne sono, quanti ce ne sono di treni veloci? La domanda è altissima, lo spostamento, perché l'Italia è un paese in cui le distanze sono fatte apposta per la tecnologia dei treni che abbiamo nel XXI secolo, se la sappiamo applicare. Questo, cioè, io la penso in questa maniera. Quindi sui treni, secondo me, sugli aerei abbiamo sprecato tantissimi soldi in Trenitalia e facciamo fare a compagnie straniere con concessioni, agevolazioni, aeroporti piccoli aperti, milioni donati dalle regioni che ritornano, che poi sono i veri proprietari degli aeroporti fondamentalmente, no? Quello che vogliono, pensa a Ryanair, ai biglietti su delle isole, lì lo Stato dovrebbe regolamentare meglio, non permettere che queste compagnie poi prendano tanti soldi e poi facciano quello che vogliono, perché viaggiano su alcuni aeroporti solo se sono pagati, ok? Quindi, cioè, così è facile anche in un certo senso. Non so se mi sono spiegato. Poi c'è delle società che tu non puoi, cioè il fatto di Stellantis, se c'è la possibilità, perché non entrare in Stellantis e poter diventare un po' decisivi nella questione del futuro dell'automotive, che non si capisce che cosa succederà, anche perché, no, come si dice, l'Italia, la Mercedes è fatta per il 30% in Italia, però i soldi fa Mercedes. Nel senso che la componentistica eccetera, una buona parte della componentistica delle macchine tedesche comunque viene prodotta in Italia, ma se i tedeschi cambiano la loro gestione produttiva, magari vanno sull'elettrico, c'è meno componentistica, tutto, noi usciamo completamente da quel tipo di mercato.
Sulla base di tutti questi ragionamenti torniamo alle privatizzazioni del governo Meloni. Chiudiamo un po' il giro, no? Siamo partiti da quello, abbiamo fatto un po' di ragionamenti un po' così a ruota libera sulla no, sulla reale, quello che è la storia delle privatizzazioni in questo paese, perché magari in altri tipi di economia, in altri tipi di culture, in altri tipi di società, di economie funziona mettere sul mercato i servizi, anche quelli essenziali, anche se poi tutti tornano un po' indietro. Ricordo qualche anno fa anche la Gran Bretagna fece dei passi indietro rispetto alle privatizzazioni, proprio mi pare delle ferrovie, perché i servizi non erano più, diciamo, adeguati alla richiesta del pubblico. Mi sembra proprio qualche anno fa. La stessa storia dell'Ilva, cambiando tema, cambiando settore, indica come privatizzarla ai tempi, mi pare, del governo Dini, fu un errore strategico, perché poi è andata a finire molto male, no? Tu anche è fra le cose che hai seguito in questi ultimi giorni.
Sì, no, sicuramente l'Ilva è una questione, la Meloni non ha mai detto di voler uscire completamente da queste società, eh? Ha sempre specificato che vuole fare cassa, ma non vuole uscire da avere, diciamo, il potere sulla governance, ok? Quindi sicuramente non è quel caso, certamente devi sempre fidarti poi a chi vendi, no? Come è successo con ArcelorMittal, la mia teoria è che poi alla fine loro ci hanno usato per poter avere gli aiuti che poi hanno avuto, quando un giorno forse da dopo che hanno rotto qui in Italia, a Roma, c'eri anche tu quel giorno lì, hanno rotto qui, che sono venuti qua a Roma. Come? Il giorno dopo è uscita la notizia che prendono 2 miliardi di fondi a Dunkerque, all'acciaieria più grande francese, che dà sulla Manica, per fare i due, ci metteranno loro dei soldi più 2 miliardi allo Stato francese per fare quei due forni elettrici che servivano a Ilva per decarbonizzare. Capisci? Investimenti che avevano promesso anni e anni fa. È normale, sì, devi scegliere con chi se metti tutto in mano a loro, devi scegliere, questo è sicuro.
Ti leggo questo l'ho ritrovato mentre tu parlavi di Ilva, un articolo del 2018, del 18 maggio 2018. Le privatizzazioni non funzionano, il Regno Unito nazionalizza di nuovo le ferrovie. La gestione della tratta orientale torna in mani pubbliche. La privatizzazione delle ferrovie britanniche non sta funzionando come il governo sperava, e così Londra è pronta a fare una seppur parziale marcia indietro. Il governo del Regno Unito nazionalizzerà temporaneamente l'East Coast Rail Service. La decisione è arrivata perché le due compagnie che operano su quelle tratte non hanno rispettato il contratto da 3,3 miliardi che avevano stipulato. E così dal 24 giugno del 2018 il servizio fra Londra, Edimburgo e Inverness, dall'Inghilterra e dal Galles, passando per la Scozia, tornerà in mani pubbliche. La tratta continua a generare guadagni sostanziali, non è una ferrovia in difficoltà, tuttavia Virgin e Stagecoach, che erano le due aziende che avevano vinto l'appalto e gestito la tratta ferroviaria, hanno fatto un'offerta sbagliata. Non possiamo aspettarci che le aziende si assumano la responsabilità illimitate, altrimenti non farebbe offerte per partecipare al franchising, è stata la risposta con cui si è difeso l'allora segretario di Stato dei Trasporti, che invece difendeva la scelta di appaltare servizi privati. Attenzione a questa frase, perché è interessante ed è molto inerente al tema che tu hai un po' sviluppato questa sera, che abbiamo sviluppato insieme, anche se che io poi ho studiato sulla base del tuo input e mi sono reso conto che un problema c'è, almeno formalmente. Poi, per carità, magari il governo Meloni privatizza e tutto va nel migliore dei modi, ma ne dubito. Non possiamo aspettarci che le aziende si assumano responsabilità illimitate. Ti chiedo questo, Michele, ma non è proprio questo il compito di uno Stato, cioè assumersi responsabilità, non dico illimitate, ma molto ampie, per quello che riguarda la garanzia dei servizi essenziali ai cittadini? E nei servizi essenziali, ad esempio, c'è la tratta ferroviaria, c'è la tratta autostradale?
La mobilità sì, certo che c'è.
L'energia c'è. Tu dici privatizzare il 4% di Eni, adesso non ricordo se fosse il 4%, è una quota molto bassa, ma...
bassa perché cioè, 32%, hai il 32%, non è che puoi venderti chissà che cosa, se non vuoi perdere Eni.
Non è proprio folle immaginare in un momento storico in cui poi l'energia è al centro di un...
Per quello dicevo, magari fra poco perdi i dividendi, insomma, non so se mi sono spiegato.
Comunque.
No, continua su quel ragionamento. Cioè, io capisco quello che vuoi dire, però sulle ferrovie forse c'ho una mia visione, quelli gli inglesi magari poi ci hanno visto là, però le nostre ferrovie funzionano. Faccio sempre queste domande così, un po' così.
Non particolarmente bene, ma affidandole, immaginale tutte affidate a privati, funzionerebbero meglio?
Non lo so, ci spero.
chiudiamo affrontando un altro elemento, un altro
poi
aspetto.
Magari si torna indietro, capisci qual è la questione?
Cioè, ovviamente
immagina le autostrade. Te ricordi autostrade?
Ma come non mi ricordo?
ti ricordi ora ci hanno fatto tantissimi dividendi. Chi aveva le quote di Atlantia, no? Che era la concessionaria di Autostrade S.p.A.
E poi mi viene in mente il Ponte Morandi, però a me.
Appunto, ci hanno fatto tanti dividendi perché non ci hanno poi messo la manutenzione.
E quindi questo è il problema. Il problema è che secondo me ci si va a scontrare, almeno dal mio punto di vista, che poi magari è un punto di vista sbagliato, un punto di vista parziale, limitato, ideologico, che ne so, ma c'è un'incompatibilità di fondo fra l'interesse di un privato di fare profitto e l'interesse della collettività di avere un servizio che garantisca fruibilità, sicurezza universali, no? A prescindere dalla possibilità del profitto che produce. Per me c'è questa incompatibilità di fondo. È chiaro che forse ho scelto il sistema economico sbagliato, dovevo nascere in Unione Sovietica nel 1958.
Ma no, sarebbe stato peggio ancora, dai.
Beh, non lo so, però voglio dire, perché il principio è un po'... Vabbè, comunque adesso stiamo un po'...
No, capisco quello che vuoi dire, cioè dico il capitalismo bellezza, non puoi...
Ma infatti il capitalismo bellezza, il capitalismo ha vinto, è diventato sistema unico, secondo me è anche collassato su se stesso, ma forse non tutti se ne sono accorti nel 2008, ed è andato avanti come uno zombie furibondo e assetato di sangue. Detto questo, ultimo aspetto, stavo dicendo, e poi chiudiamo questo episodio di Block Notes, che potrebbe anche essere un po' il seme per altri approfondimenti di questo tipo, no? Alla fine Block Notes è anche un pochino una specie di contenitore di spunti.
Ma l'ultima cosa, l'unica cosa che non ha seguito un minuto, perché mi sono appena certo. Visto, l'unica cosa che abbiamo parlato è Team, per esempio, no? Team è passata da pochissimo, perché è strategica. La rete è passata a un gigante americano delle reti, fibra ottica, web, insomma, no? KKR. Okay. KKR detiene praticamente il controllo ormai sulle reti, almeno su tutte, è collegata in tutta Europa, no? C'ha reti in tutti i paesi d'Europa. E si parla sempre, no? Quante volte è uscito fuori che la Sicilia è strategica perché è il punto di passaggio, no? dei cablaggi della rete web, le fibre, no? Tutti questi cavi, grandi cavi. Però noi la rete con TIM, che è fallita perché mala gestione, non lo so, perché è venduto a pezzettini, questo non te lo so, Telecom, no? L'hanno smembrata e tutto quello. Io dico, cioè, dove è finito il Golden Power? No? La si poteva applicare. Però sono arrivati gli americani, gliel'hai venduta gli americani, con tanto, cioè, ci hanno messo un po' di anni per arrivare a questo accordo, un paio d'anni, però l'hanno fatto, no? Vedi, vediamo come va. Lì c'è tanta concorrenza, ci sono altre reti, ci sono fibre, quindi è strategica anche quella, insomma. Poi basta, insomma, abbiamo finito. Ecco, per chiudere questa cosa, Tim, non volevo dimenticarmela, mi è venuto in mente, insomma. Però per tornare alla strategicità e al capitalismo, entrano in gioco tante cose. Quanto noi siamo sovrani a casa nostra.
Poi, esattamente vendere... questo è l'ultimo aspetto che volevo discutere con te. Ma che una proposta del genere arrivi dal primo premier formalmente sovranista che abbiamo in Italia, ufficialmente sovranista, dichiaratamente sovranista, non è un controsenso. Che l'idea di purtroppo la mia mente va sempre lì, di privatizzare degli asset strategici, che sono elementi centrali anche in un momento storico in cui si parla tanto di autonomia, no? Di autonomia energetica, di autonomia alimentare, di sovranità. Guarda, e tu li vai a privatizzare, non è un controsenso abbastanza... così curioso, visto insomma l'approccio politico, l'origine, no? La natura, della storia politica di Giorgia Meloni e del suo governo, la sua maggioranza, del suo partito, diciamo. Poi
secondo me anche, cioè, la dobbiamo vedere in due, come se fossimo con su due binari, no? Da un punto di vista internazionale non possiamo essere nazionalisti, perché non possiamo competere, perché siamo piccoli. Magari i nostri piccoli, cioè, ormai il mondo va in un'altra direzione, su paesi demograficamente, che però possiamo essere nazionalisti tra virgolette in Europa, no? In quello che poi è il nostro, quello che dovrebbe essere il nostro costrutto per poter competere nel mondo, ma purtroppo si perde questa cosa, perché poi in Europa ci sono paesi più nazionalisti di noi, ma nel senso non del sovranismo, ma nel senso del nazionalismo, no, delle società partecipate che fanno fanno i profitti intorno al mondo e poi danno i servizi. Poi essere pensa alle grandi partecipate francesi, no, di cui la Francia si discute anche dentro Stellantis, o pensa ai tedeschi, no, alle grandi società tedesche. Però noi siamo sempre un po' nel mezzo, da un punto di vista siamo anche molto deboli, da un punto di vista, perché non siamo mai stati stabili. In questo momento ci vedono come stabili con questa premier, però lei si comporta un po' diversamente forse in Europa e poi in politica interna, cioè non mi sembra mai, a volte mi sembra non la stessa persona, quella che si vede fuori e quella che poi si vede qua.
Quindi tu non vedi un adeguamento forse lo vedi, perché già se dici un'immagine diversa da quella che vediamo qua e quella che vedono fuori, già confermi anche tu il fatto che l'impronta fortemente sovranista, nazionalista, no? Così
Ma penso che sia una, sì, penso che sia una
sia più
presa
un costrutto elettoralistico che poi la consistenza reale, perché abbiamo visto che in Europa la Meloni è stata a
Non
patto.
bisogna essere, beh, non dico che non abbia fatto bene in Europa, anzi, a livello internazionale si muove molto, anzi forse troppo, e poi viaggia tanto, bisogna dirlo. Però giustamente anche, forse, come dire, non può essere troppo nazionalista, perché comunque, capisci, non è così come forte come nel paese, giusto? E quindi per portare a casa qualcosa deve essere moderata, diplomatica e cerca di esserlo, cioè, almeno per quel poco che possiamo vedere, non è che poi la vediamo, cioè, l'ho vista da vicino in questa ultima conferenza stampa dell'Italia-Africa la sera, tardi, ero in quella sala lì, però cioè, come dire, quello che lei probabilmente lei ce l'ha una visione di quello che vuole fare, però a noi non è dato sapere troppo.
Come per quello che riguarda le privatizzazioni. Bene,
Esatto.
Michele, siamo giunti alla conclusione di questo podcast, di questa trasmissione, Block Notes, episodio numero 15, L'Eterno Ritorno del Privato. Ti è piaciuto il titolo che gli ho dato, L'Eterno Ritorno del Privato?
Mi è piaciuto, sì, perché è un eterno ritorno, poi andiamo a risanare noi.
Esattamente, beh, alla fine comunque ci siamo trovati d'accordo. Grazie Michele,
Grazie
pensa alla
a te,
prossima,
Alex,
pensa alla
grazie a te.
prossima.
Dai,
Pensa alla
dai.
prossima.
Ok,
Buonanotte.
buonanotte, buonanotte.
Michele Lilla, giornalista, ci ha dato una mano a fare questo viaggio verso all'interno di queste nuove privatizzazioni, verso un futuro che appare abbastanza ignoto, perché effettivamente al momento non è chiara né la visione, né gli intenti, né gli obiettivi reali specifici di questa ondata di nuove privatizzazioni che comunque sono una caratteristica, una tradizione della politica di questo paese in modo assolutamente, come si dice, bipartisan, no? Magari un altro episodio di Block Notes sarà dedicato a ricostruire le grandi privatizzazioni, i grandi passaggi di privatizzazione di questo paese e poi come sono andate a finire quelle storie. Per il momento è tutto, seguite Block Notes appunti di contemporaneità in diretta il giovedì alle 22 su radiocittaperta.it e ovviamente in podcast su radiocittaperta.it, presto su una nuova piattaforma, un nuovo canale YouTube, tutto dedicato sia ai podcast delle puntate ma anche altri contenuti. Vi aggiorneremo di qui a breve. Buon proseguimento.
Now, the funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, right